parlerò di una cosa brutta, bruttissima, ma che poi diventa bella, bellissima. Quando ero piccolo e andavo a scuola alle elementari, una volta alla settimana veniva a trovarci il prete per l'ora di religione. A me quell'omone nero piaceva molto perché era simpatico e ci faceva anche ridere. Anche se poi, quando andava via, quello che aveva detto quasi sempre se lo portava dietro. Noi bambini non avevamo memoria per queste cose, almeno io ero così. Però ci fu una volta che disse una cosa che mi rimase impressa, tant'è che me la ricordo ancora. Disse: un giorno ci sarà la fine del mondo e tutti noi saremo giudicati. Chi è stato buono andrà in paradiso con Dio, Gesù e tutti i santi, e lì sarà pace e gioia. Chi è stato cattivo, invece, brucerà tra le fiamme dell'inferno insieme al diavolo, e laggiù saranno dolori. E lì gli orologi non sono come i nostri, che fanno tic-tac, tic-tac, ma li fanno sempre mai, sempre mai, dura sempre e non finisce mai. A me questa cosa non piacque per nulla. Tant'è vero che feci il fermo proposito di essere buono, così non sarei mai andato a finire in quel luogo. Però la cosa mi rimase in mente. E così crescevo da bambino a ragazzino a giovanotto e ogni tanto andavo in chiesa e ascoltavo sempre il prete per vedere se fosse tornato su quell'argomento, sul giudizio universale. Ma il tempo passava e non l'ho più sentito. C'era però una cosa che mi incuriosiva parecchio. Ed era questo Dio, così forte, così potente, così grande, che ha creato tutto con uno schiocco di dita, anche me. E la cosa curiosa era che ci si potesse rapportare con Lui anche solo con il pensiero. Lui ascoltava tutti i nostri pensieri. E si poteva dialogare con Lui, col pensiero. Tanto fu che alcune sere, prima di addormentarmi, questo successe per parecchio tempo, diversi anni, quando non avevo sonno, mi mettevo a pensare che cosa gli avrei detto se l'avessi incontrato, quali domande gli avrei fatto. E poi mi mettevo a pensare anche a quali sarebbero le risposte che mi avesse dato. Il tempo passava, andava avanti così. Però una sera mi sembrò che le cose andassero in maniera diversa. Prima che io gli avessi fatto una domanda, fu lui a farmela a me, o almeno così mi sembrò. Mi disse: vuoi venire a lavorare nel mio campo? Beh, disse, tant'è un gioco. Cosa risponderei io a una domanda di questo genere? Risponderei: sì, vengo, però prima voglio sposarmi, voglio essere indipendente del tutto. Mi disse: avrai da tribolare. Vabbè, dico, tanto mi sembra a me che qui ce ne sia per tutti, non è che sia una cosa destinata soltanto a me, quindi non mi preoccupo. Va bene, l'anno prossimo ti fidanzerai e fra 4 anni sarai sposato. Dissi: ma questa poi. E anche questo mi rimase in mente insieme a quell'orologio famoso, specialmente quando dopo 4 anni mi ritrovai sposato. Ma la cosa non finì lì, perché dopo alcune settimane che ero sposato, allora abitavamo qui in Via della Madonna, mia moglie tornò a casa la sera con una dispensa che aveva preso in un'edicola sotto strada. E disse: guarda, questa, dice, la Bibbia a fascicoli, ne esce uno alla settimana, lo prendiamo e ce lo leggiamo, così quando saranno finiti i fascicoli avremmo letto tutta la Bibbia. Disse: va bene, così dico, va, questa volta lo troverò, quel giudizio universale, di certo se ne parla. Però iniziò con Genesi, Esodo e via via tutti i libri del Pentateuco, che francamente mi mettevano un po' sonno e non riuscivo mai a arrivare alla fine della lettura senza essermi addormentato. Poi, considerando il fatto che se si parlava della fine, sicuramente doveva essere scritta alla fine della Bibbia e non al principio, come facevamo noi, attraverso altre peripezie poi decisi di comprarmene una intera e mi misi a leggerla, cominciando dal Nuovo Testamento, verso la fine, dove pensavo fosse scritto di quel giudizio. E lo trovai. C'era. Era lì, quasi alla fine, nella penultima pagina. Si parlava del giudizio universale. Fu un po' una delusione, perché chissà cosa mi immaginavo che ci fosse scritto, mentre ci trovai solo 5 versetti. E l'orologio non c'era. Non c'era l'orologio, però qualcosa che gli somigliava c'era, perché diceva che in quel luogo saranno tormentati per i secoli dei secoli, quindi per sempre. Passò un altro po' di tempo e mi ritrovai in questa comunità. Non fui l'unico a entrare, perché in quei giorni ci furono moltissime conversioni. Fu quasi un risveglio, e mi ricordo che la casa di Franco, quando si faceva la cellula a casa sua, a volte mancavano le sedie. Non solo, ma c'erano molte attività qua e là, qui in Toscana anche, e si montavano parecchie tende in diversi luoghi, e c'erano anche delle serate negli hotel, delle serate a scopo evangelico, evangelistico. Fu una di queste sere che una persona che si era convertita insieme a noi, che era del nostro gruppo qui di Pistoia, una persona molto anziana, io la ritrovai davanti a una tenda che mi sembra fosse a Prato, ma non era messa su dalla nostra chiesa, almeno non ricordo, non mi sembra. Usciva da lì ed era scandalizzata. Aveva le lacrime agli occhi. Gli disse: ma che ha fatto? Mi disse: ho parlato con uno che lei riteneva forse un responsabile. Gli ho parlato di mio padre, dice, che era una persona buonissima, non ne ho trovati mai altri buoni come lui. Gli disse: ma lo rivedrò, ci ritroveremo poi, quando andremo in cielo. E lui gli domandò: ma lui ha conosciuto Cristo? Lei gli disse: no, penso di no. Allora gli disse: dimenticatelo. Perché solo quelli che conoscono Cristo, quelli che hanno fede in Lui, saranno salvati, il resto no. Dovrai scordartelo, non lo rivedrai mai più. Vabbè, dissi, pensai, c'è poco da fare. È scritto dappertutto nel Nuovo Testamento che si è salvati per fede, solo la fede salva. Però ripensai anche a mia nonna, analogamente a quel che aveva fatto lei con suo padre. E francamente mia nonna era una donna buonissima, bravissima, e io non ce la vedevo tra le fiamme dell'inferno. Non mi pareva possibile. Pensai, vabbè, se è questo che le scritture dicono, c'è poco da fare. Ha fatto bene quel responsabile. Ma mi voglio rendere conto personalmente di cosa dicono le scritture. Mi metterò a cercare tutti i punti in dove si parla di quell'avvenimento, di quella fine del mondo, di quel giudizio universale. Il punto di partenza a questo punto era chiaro, c'era poco da fare, era quello che avevo da sempre saputo. Quindi iniziai da Apocalisse 20.
Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Questo brano inizia con il versetto 11, ma prima di quello, se noi andiamo a vedere questo capitolo, c'è scritto quando avviene questo giudizio, qual è il momento in cui avviene, e si vede che è alla fine del millennio, cioè avviene nel momento in cui questo cielo e questa terra sono passati, sono finiti. Quello che attende l'umanità è l'eternità nel regno di Dio, il nuovo cielo e la nuova terra, dove anche Dio abiterà con gli uomini. Quindi c'è una selezione prima dell'ingresso. Tutti gli esseri umani che hanno vissuto sulla terra, da Adamo in poi, si trovano davanti a quel trono bianco, che è un tribunale. E il giudice è Gesù. Poi lo vedremo meglio più avanti. Tutti, grandi e piccoli, importanti e non, tutti i tipi di persone, si trovano in piedi davanti al trono, perché davanti al tribunale, davanti al giudice, gli imputati stanno in piedi. Dice che furono aperti dei libri, che sono i libri delle memorie, i libri delle memorie di Dio, dove è scritta tutta la vita di tutti gli esseri umani che sono vissuti su questa terra. E poi fu aperto anche un altro libro, che è il libro del verdetto, dove sono scritti quelli che sono ritenuti giusti e quindi quelli che saranno adatti a vivere nel regno di Dio. Il versetto 13 e 12 sono molto simili. Il 13 è addirittura una precisazione del 12. E in entrambi è scritto, ripetuto due volte, due versetti su cinque, che il giudizio avverrà a seconda delle opere di queste persone. Il versetto 13 dice che a restituire i morti è il mare, la morte e l'Ades. Il mare addirittura era considerato un posto in cui non sopravviveva nulla dei morti che erano lì, perché le carni venivano mangiate dai pesci e il resto veniva distrutto dal salmastro. L'Ades, che è il soggiorno dei morti, di tutti i morti, rende i morti che sono in lui, e anche il mare li rende, e anche la morte. Se qualcuno appena morto non ha fatto in tempo a entrare nell'Ades, viene preso anche lui. Anche lui viene restituito. Quindi non c'è modo di uscire da questo giudizio. Tutti si troveranno lì di fronte. Poi la morte, che non entrerà nel nuovo cielo e nella nuova terra, sarà finita lì, non servirà più, verrà gettata nello stagno di fuoco, nella discarica, nell'inceneritore, non serve più. Così anche l'Ades, che si ritroverà ad essere vuoto, e non essendoci più la morte, nessuno ci entrerà più, sarà gettato anche lui nell'inceneritore, insieme a quelli che saranno giudicati non adatti. Il versetto 15 mi sembrò curioso. Difatti, se ci pensiamo, secondo quello che disse quel responsabile a quella sorella, anche quelli giusti, anche quelli bravi, molto bravi, che non hanno conosciuto Cristo, saranno giudicati negativamente, andranno nello stagno di fuoco, non ne sentiremo mai più parlare. E quindi, se le persone bravissime sono poche, le persone non brave sono molte. Quindi, quelli giudicati non adatti, quelli che saranno gettati nello stagno di fuoco, saranno moltissimi. Ma allora perché nel versetto 15 è scritto «e se qualcuno»? Non sarebbe stato più logico scrivere «e quasi tutti» non furono trovati scritti e furono gettati nello stagno di fuoco? Perché dice «se qualcuno»? C'è un'altra cosa. Se è qualcuno che va nello stagno di fuoco, vuol dire che sono molti quelli che non ci vanno. Quindi sono molti quelli ritenuti giusti. E ritenuti giusti in base a cosa? Secondo le opere. Qui non c'è modo di sbagliare. È già scritto chiaramente due volte. Ma allora, ci saranno dei salvati per opere? Ma non era solo la fede che salvava. Quindi qui c'è qualcosa che non torna. Sembra che ci sia qualcosa che non torna, perché se si va a vedere bene, il versetto 13 dice che a restituire i morti è il mare, la morte e l'Ades. Manca qualcosa. Manca il cielo. I morti che sono in cielo, quelli che sono con Gesù, compreso il ladrone sulla croce, al quale disse «tu sarai con me in paradiso oggi», compreso lui, sono tutti in cielo insieme a Gesù, insieme a Cristo. Ma perché qui non vengono nominati? Perché qui non si parla del cielo? Ma è ovvio. Perché qui siamo alla fine del millennio. E la Chiesa è già da 1000 anni che è con Cristo. Perché è all'inizio del millennio che, come dice Paolo, la tromba suonerà e i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili. E poi noi saremo rapiti insieme a loro sulla nube del cielo per stare per sempre con il Signore. Quindi saremo con Lui, con il Signore, già da 1000 anni. Quando questo evento succederà, la Chiesa non sarà davanti al trono bianco, non sarà davanti al tribunale, ma sarà dietro a quel trono, insieme a Cristo. Saremo Suoi collaboratori. Non sappiamo cosa faremo, ma saremo lì. Ecco perché non si parla di fede. Perché in questo momento, in questo giudizio, non sono considerati quelli che hanno avuto fede, che già sono stati salvati di una salvezza tutta speciale. Quindi la cosa si fa incoraggiante. Merita approfondire. Perché? Perché qui è solo un brano di Apocalisse, quindi non è che ci si possa ricamare molto sopra quando il brano è uno solo, specialmente facendo i ragionamenti che abbiamo fatto noi, tirando fuori qualcosa per logica. Quindi bisogna cercare una conferma a questo. E l'ho trovata, ossia ne ho trovate molte, ma ce n'è qualcuna che è specialmente chiara, come questa, in Matteo 25.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando t'abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non t'abbiamo assistito?» Allora risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
Questo brano è racchiuso tra i primi tre versetti e l'ultimo. I primi tre versetti ci dicono qual è il momento in cui avviene questo giudizio. E non c'è modo di sbagliare. Si tratta della stessa scena che abbiamo visto in Apocalisse 20. È il giudizio universale, quando il Figlio dell'uomo, cioè Cristo, avrà tutte le genti davanti a lui e lui si appresterà a separare gli uni gli altri. L'epilogo di questo brano è il versetto 46. Questi se ne andarono a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna, e questo è il giudizio finale. Non c'è modo di sbagliare. Qui la scena è quella del giudizio universale che abbiamo visto in Apocalisse 20. Ma di cosa tratta qui Gesù? C'è da fare una considerazione. Pensiamo a due persone, prendiamo due persone a caso. Uno, prendiamolo a Tebe in Egitto 2000 anni fa, un cameriere. E prendiamo un operatore della borsa di New York oggi. Mettiamoli accanto, l'uno accanto all'altro. Cosa hanno in comune queste due persone? Nulla. Vivono in due mondi completamente diversi. Quello che gli passa per la testa è completamente diverso. Sono soggetti a leggi che sono del tutto diverse. Hanno pensieri, hanno desideri, hanno bisogni che sono del tutto diversi l'uno dall'altro. Com'è possibile giudicarli con giustizia utilizzando lo stesso metro quando sono due persone del tutto diverse? Non hanno niente in comune. Beh, per noi è difficile, ma non per Dio. Dio sa come fare, va alla base di tutto. E qui, anche in questo brano, non si parla di fede, non vi è mai menzionata la fede, si parla di opere. Dice: «Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero, mi accoglieste, fui nudo, mi vestiste, ammalato, mi visitaste, in prigione e veniste a trovarmi». I giusti sembrano addirittura meravigliati, dice: «Ma Signore, noi non ti abbiamo mai visto, non ti abbiamo mai fatto queste cose». Ma ritorniamo all'inizio, al versetto 31. Qui Gesù si presenta come il Figlio dell'uomo. Praticamente sta dicendo che lui è un uomo, un essere umano come noi. È con noi che si identifica. E allora cosa sta dicendo? Sta dicendo a queste persone che in quanto hanno fatto del bene, hanno avuto amore, agape, hanno avuto compassione dei loro simili, è come se avessero avuto compassione di lui. Lui che è il creatore di tutto, anche degli esseri umani, e si identifica con loro, si mette nei nostri panni, vede che ci sono delle persone che hanno un cuore disposto ad amare il prossimo. E questi sono ritenuti giusti. Questi saranno quelli che andranno alla vita, non gli altri, quelli che non hanno avuto questi sentimenti, ma pensavano soltanto a se stessi e anzi hanno sfruttato gli altri solo per il bene prossimo, solo per il bene loro, egoisti. Questi non entreranno nel nuovo cielo, nella nuova terra, perché non sono adatti a viverci. Bene, questa è una conferma. Anche qui si parla di salvezza per opere, però non si parla della Chiesa, perché quei piccoli che sono stati aiutati da queste persone non sono i membri della Chiesa, perché ci sono stati molti, moltissimi anni, moltissimi secoli, millenni addirittura, in cui la Chiesa non esisteva, e quindi sarebbe stato impossibile giudicarli. Tra l'altro qui non se ne fa menzione. Abbiamo trovato una conferma, le cose si fanno ancora più interessanti. Ma Paolo, quello, il principale autore della salvezza per fede, quello che ne parla di più, cosa ne pensa? Prendiamo Romani 2, leggiamolo.
Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo.
Questo brano si conclude col versetto 16. E dice: tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Ebbene, quel giorno è il giudizio universale, quello che abbiamo visto nel capitolo 20 di Apocalisse. Non si scappa perché è quello il giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. C'è un solo avvenimento in tutta la storia che porta a termine questo giudizio, ed è quello che abbiamo visto lì in Apocalisse 20. Paolo stesso, quello che più scrive sulla salvezza per grazia e per fede, al versetto 6 dice che Dio, per mezzo di Cristo, renderà a ciascuno secondo le sue opere. E quindi, se ci sono dei salvati, come dice, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare bene cercano gloria, onore e immortalità, e che sono dei salvati, dice che avranno l'immortalità nel fare il bene, quindi renderà a ciascuno secondo le sue opere. Anche questi sono dei salvati per opere. Poi parla della legge. A Roma c'era un'importante comunità ebraica, quindi può darsi che in quella comunità cristiana ci fossero persone che venivano dall'ebraismo e quindi si erano portati dietro questa legge. Noi sappiamo che la legge di Mosè tende a promuovere l'amore fra gli esseri umani. Difatti, il rispetto della legge è l'amore per il prossimo. Paolo dice che quando ci sono delle persone straniere che non hanno mai sentito parlare della legge, ma mettono in pratica la legge, ossia hanno l'amore per il prossimo, queste persone è come se la legge ce l'avessero. Perché? Perché è scritta nei loro cuori. È la scintilla di Dio, quella che dalla creazione portiamo dentro di noi. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Quindi, nei primi versetti di questo brano, Paolo dice che c'è poco da fare, c'è poco da illudersi, questo giudizio ci sarà e tutti vi saranno sottoposti. Ci sono quelli che non rispettano il prossimo e ci sono quelli che lo rispettano. E questo sarà ciò che giudica gli uomini, l'amore verso il prossimo. La salvezza per fede è una salvezza del tutto speciale. È quella che riguarda noi che facciamo parte della Chiesa, che siamo il corpo di Cristo, che siamo i suoi collaboratori, che siamo quelli che Lui è venuto a cercare su questa terra. Siamo quelli che non passeranno per il giudizio. Perché? Perché abbiamo dentro di noi lo Spirito di Dio e siamo guidati da quello. Quindi il nostro giudizio non è come quello che avviene sul resto del genere umano. La nostra è una storia a parte. Noi siamo salvati in modo del tutto speciale. Ma oltre a noi ci saranno dei salvati, quelli che sono adatti a vivere in un mondo perfetto, che saranno quelli che hanno dimostrato di avere amore per il prossimo. Questo almeno è quello che io vedo da questi brani e anche da altri, che sarebbe troppo lungo mettere insieme. Quindi, se io mi fossi trovato ora ad essere il quel responsabile che parlò con quella sorella, avrei risposto diversamente. Non avrei mandato all'inferno quell'uomo, quel bravo uomo, ma avrei detto a quella sorella: noi dobbiamo solo sperare, perché l'amore di Dio è grande e Lui può salvare anche quelli che non hanno conosciuto Cristo. Perché? Perché l'amore è quello che vincerà, è quello che copre un monte di peccati. Quindi sia lodato il Signore. Amen.